Bentrovati a Zona Vostra, diretta su TRM 13, in streaming su trmweb.it, la pagina Facebook, ovviamente anche su Zona Vostra trattino TRM, quindi mettete mi piace e condividete la diretta se ne avete voglia, ma anche su Radiomed 91.3. Bentrovato al direttore Alessandro Amato.
Bentrovati, siamo contenti, sono contento perché quando i giovani sono protagonisti è sempre una bella cosa, una giornata in meno al traguardo, 10 turni, 7 punti di vantaggio e aspetto con curiosità il prossimo turno di campionato perché il Palermo va a Licata ma il Savoia va a Messina contro l'FC.
091-888-9016 per le telefonate in diretta, 393-914-9944 invece per i vostri messaggi di testo, ne stanno arrivando già tantissimi, ma ringraziando i nostri Ameli per la regia, Toti Miceli per il mixer audio e Alessandro Geraci per il coordinamento in redazione. Vediamo subito i risultati e poi chiaramente la classifica, perché ci piace guardarla sempre, la classifica dopo una vittoria del Palermo. Allora, CR Messina del nuovo allenatore Andrea Pensabene, Cittanovese 2-0, Nola, Corigliano Calabro 4-1, Giuliano FC Messina 1-0, Castrovillari Marsala 2-2, Cireale Roccella 3-2, Palmese San Tommaso 2-3, era uno scontro fratricida per le ultime posizioni della classifica, e poi Palermo Biancavilla 2-0, Savoia Licata 4-0, Licata che è il prossimo avversario del Palermo, Troina Marina di Ragusa 1-0, la classifica recita così, con il Palermo sempre a più 7 rispetto al Savoia, quindi 60-53, poi il campionato per il primo posto finisce lì perché poi il Giuliano è addirittura ancora oltre con 10 punti di distacco dal Savoia, quindi Giuliano 43, FC Messina e AC Reale 42, AC Reale sempre con 4 punti di penalizzazione, Troina 40, Licata 38, Biancavilla 35, Nola 33, ACR Messina 33, Cittanovese 32, 29 punti per il Castrovilla, di Marina di Ragusa 24, 23 per il Marsala, balzo in avanti del San Tommaso con 20 punti, poi Roccella e Corigliano 19, Palmese 11. Siamo contenti perché il Palermo ha dimostrato ieri di avere i giocatori più forti in assoluto della categoria, e non solo, parliamo dei titolari ma soprattutto parliamo di chi è subentrato, quindi hanno deciso tutto Siripo e Lucca, che tra l'altro sono anche under. Ecco, questa è la certezza di questa stagione, cioè i giocatori stanno vincendo il campionato da soli.
Un'altra certezza mi viene in mente guardando le prime immagini di queste lights, la curva nord che tifa costantemente per tutta la partita, in questa categoria è chiaro che risulta determinante. Ieri partita sbloccata e risolta negli ultimi 20 minuti con la spinta del pubblico e con la spinta di grande coraggio, che già abbiamo sottolineato tante altre volte in questa trasmissione, di Andrea Siripo, perché questo ragazzotto ha coraggio, non è la prima volta che prova delle soluzioni che apparentemente potrebbero sembrare impossibili, invece lui le rende possibili e le rende vincenti. Il gol di ieri è internazionale, è un gol da campione, è un gol straordinario, è un gol voluto, è un gol cercato, è un gol portato in rete con classe. Quel sinistro può portarlo in quel punto della rete, della porta avversaria, solo uno che ha il piede fatato, quindi non è una casualità. E a Siripo dobbiamo dire bravo anche perché l'assist del secondo gol è suo, e se Lucca si trova lì a 3 metri facile facile da mettere dentro il pallone, perché Siripo trova la traiettoria giusta per tagliare fuori tutti.
E allora, salve, complimenti a Pergolizzi per i cambi, non l'ho risparmiato in altre occasioni, ottimo Siripo, un plauso a Lucca, Tony, scherzano, lo ricorda molto, occhio e complimenti al numero 10 del Biancavilla, Lucarelli da monitorare, grazie, buonasera Massimo. Beh sì, ha fatto una buona partita Lucarelli, poi insomma il palo di Aloia nel primo tempo ha fatto un po' tremare. Bene con i cambi, forse non, diciamo, raramente avevamo visto per esempio un cambio al 46esimo, no? Quindi al primo minuto del secondo tempo, con Pergolizzi che ha inserito Doda per Baccaro. C'è stato un momento di disordine perché ovviamente come sempre, ma questo diciamo poi fa parte dei commenti personali, per un momento Accardi è andato a sinistra, Crivello era rimasto centrale, poi qualcosa è cambiato probabilmente anche in campo fra gli stessi giocatori. Insomma, il Palermo ha ritrovato Crivello sulla sinistra, ha trovato un po' più di lustro anche Floriano, che era stato un po' in ombra, ma soprattutto, Alessandro, l'abbiamo già detto prima, il Palermo ha la forza di avere gli under più forti del girone, e Silipo e Lucca vengono da due settori giovanili importanti, sono due giocatori che hanno numeri, perché come dicevi tu, il pallone lì all'incrocio dei pali lo può mettere solo chi quella giocata ce l'ha.
Il Palermo ha gli under forti, anche altre squadre hanno under che abbiamo apprezzato, il problema degli altri è che ne hanno uno, al massimo due. Il Palermo ha una schiera di giovanissimi davvero estesa, quindi tanti giocatori che possono essere utili in varie zone del campo e in vari momenti della partita. Ieri c'è stata confusione, sì, come già altre volte è stata riscontrata. Dobbiamo ricordare che il valore delle squadre avversarie poi viene amplificato quando arrivano al Barbera. Ieri il Biancavilla, che si trova a metà della classifica e non è protagonista di una stagione straordinaria, ha giocato 70 minuti di gran livello, molto ordinato, molto attento nelle chiusure di ogni varco, ha creato dei problemi al Palermo perché ha giocato una gran partita. Poi è arrivato Silipo, che ha messo tutti d'accordo, o meglio, ha messo d'accordo chi tifa Palermo, in disaccordo chi è marchiato di giallo-blu, ma comunque quel gol ha chiuso la partita. E da quel momento in poi non c'è stata più contesa, il Biancavilla è scomparso dal campo, è arrivato il secondo gol del Palermo, ma appena il pallone di Silipo è entrato in rete, nessuno, almeno io, ha avuto più dubbi sull'esito della partita. Si è capito del crollo del Biancavilla, che aveva resistito, aveva avuto forza, coraggio. In quel momento poi sono venute fuori le differenze. Impossibile solo ipotizzare un progetto di recupero della partita e rimetterla in equilibrio. Il Palermo l'ha messa in tasca e lì è finita.
Beh, forse il divertimento di quest'anno, a parte la vittoria finale, perché poi sono sempre i tre punti al fischio finale che contano, il divertimento di quest'anno è proprio questo. Cioè, noi vediamo magari squadre che sicuramente si arrabattano, giocano meglio da un punto di vista estetico, qualitativo, magari vediamo anche qualche idea di gioco simpatica. Il Palermo sta lì sornione e poi dà come il gatto con il topo, una zampata mortale. Anche ieri nella fase di commento noi dicevamo, quando il Biancavilla penserà di poter portare a casa il risultato, arriverà sicuramente il colpo del KO del Palermo.
L'hai detto tu, hai aperto la trasmissione dicendo non c'è più dubbio, non c'è dubbio, il Palermo ha i giocatori più forti, e questo lo sa anche il Palermo, lo sa anche Rosario Pergolizzi. Tante volte ho detto che secondo me quello che viene definito come un gioco scadente, come un gioco poco divertente, è invece una strategia ben precisa, la consapevolezza di avere sempre i giocatori che nell'arco dei 90 minuti, il gol, o golletto come è stato definito da qualcuno, prima o poi arriva. E la storia di questo campionato racconta tante partite così, di sofferenza e di difficoltà, di perplessità. Ma come mai la capolista non gioca bene? Come mai ancora non è passata in vantaggio? Come mai non ha segnato il gol? E poi dopo qualche minuto arriva il gol, arriva il vantaggio, arriva la magia che decide la partita. Questo è il campionato del Palermo e va bene così, perché la classifica dice ancora 7 punti di vantaggio con un ulteriore elemento di fiducia, una partita in meno. 10 giornate di campionato, a Savoia, a Torre Annunziata dicono se più forti siamo noi, le vinceremo tutte e 10. È possibile, cerchiamo di capire se il Palermo riuscirà a vincerne 7 o 8, il che chiude la contesa al di là di quello che farà il Savoia.
Nello specifico la guardiamo insieme, questa dichiarazione alla quale ti riferisci, come sempre immancabile il dirigente, il vicepresidente del Savoia Mazzamauro, che giustamente, insomma, deve fare il suo. Quindi cosa dice Alfonso Mazzamauro? Dobbiamo recuperare i punti persi, fino a qua mi pare che sia abbastanza lineare. Non possiamo permetterci di pareggiare, dobbiamo fare 10 vittorie per centrare l'obiettivo. Penso che la nostra sia la squadra più forte del campionato. Poi il termine è sicuramente forte, però lo contestualizziamo nell'ambito calcistico e nell'ambito sportivo, quindi noi diciamo sarà battaglia fino alla fine. Io direi a Mazzamauro che 10 vittorie potrebbero anche non bastare al Savoia. Infatti, matematicamente.
Intanto il Palermo è reduce da 5 vittorie consecutive, al di là del fatto che mi piace ricordare che ha vinto 19 partite su 24, che ha il miglior attacco, la seconda difesa del campionato, e che in trasferte ancora imbattute ha giocato sempre delle prestazioni proficue, non belle, ma proficue. Il Savoia intanto deve giocare domenica a Messina contro l'FC. Se l'FC è quello degli ultimi due mesi, io ipotizzo che l'FC possa ottenere un risultato positivo, quantomeno fermare la corsa del Savoia anche con un pareggio. Il Palermo gioca a Licata, cerchiamo di capire che cosa e come impostare questa partita contro una squadra che non ha interessi di classifica evidenti, che però tende a cercare la giornata gloriosa, la giornata da scrivere nei libri di storia.
Quando vivi emozioni come quelle di ieri ti rendi veramente conto che non conta la categoria ma solo la passione. Silipo ci sta abituando male con questi Eurogol, sarebbe giusto fare riposare Felici che ha tirato la carretta e dare spazio per questo sprint finale a Forze Vecchie. È un pensiero che rimbalza da WhatsApp a Facebook, perché anche Vittorio Guglielmo dice che Silipo è un predestinato e si chiede perché ancora Pergolizzi insiste con Martin e Felici, che sono un po' più sottotono rispetto a Mauri e Silipo. Poi Silipo una magia straordinaria, dice Vito Lores Giglia, ed ha appena 19 anni, per tecnica e fantasia mi ricorda molto Fabrizio Miccoli, sono d'accordo. Emanuele Pistoia, vantiamo un primato al mondo, una curva psicopatica, due gruppi vicini che cantano cose diverse, non si capisce nulla, solo confusione. Invece facciamo finta di essere un po' al Festival di Sanremo, no? Facciamo finta che un gruppo sia Morgan e l'altro sia Bugo. Ma che ve ne frega, fategli fare ai gruppi organizzati quello che vogliono, come abbiamo sempre detto, i problemi della curva rimangono in curva, se li risolveranno da soli, l'importante è avere sostegno, l'importante è soprattutto che lo stadio sia pieno e che da qui fino alla fine della stagione, mi pare che ieri a oltre 16.000 persone, quindi si comincia un po' a respirare questa aria di cavalcata, la squadra tutto sommato sta giocando un pizzico meglio, forse ecco si doveva ripartire dai 36 minuti di Cittanova, arrivare al 70° è stato un po' troppo, cosa pensi Ale?
Io penso che si doveva ripartire dal risultato di Cittanova, lì il Palermo ha vinto anche contro il Biancaville, dunque il progetto per quanto mi riguarda è arrivato al suo compimento perfetto. Non stavo a guardare la qualità del gioco nelle prime giornate di campionato, figuratevi se sto a guardare la qualità, la bellezza, lo spettacolo adesso che siamo allo sprint, che siamo già in una parte della pista in cui si può scorgere, seppur in lontananza, lo striscione del traguardo. Io guardo soltanto i numeri, guardo soltanto la classifica, guardo le altre 10 partite, ho già cancellato pure quella di ieri perché sono proiettato ad una sfida doppia, perché domenica è doppia la partita da raccontare, non solo quella del Palermo Licata ma anche FC Messina Savoia, perché io, se capito, l'ho già ripetuto 4 volte in questa trasmissione, conto, spero che la giornata di domenica possa dare qualche segnale ancora più importante per la nostra fiducia.
Allora ci dobbiamo fermare per la pubblicità, poi abbiamo appena visto nuovamente il gol di Silipo. A me ieri hanno colpito due cose: l'Angella che si inginocchia davanti la porta e poi Ricciardo che va ad abbracciare Silipo, gli dà anche un bacio affettuoso, quasi da fratello maggiore a fratello minore, però il ragionamento è: meno male, benedetto Silipo, che ci hai tolto ancora una volta questo peso di un risultato che sembrava non sbloccarsi mai. Ecco perché all'inizio noi abbiamo detto, a prescindere da tutto, anche l'ambiente si deve convincere che questa squadra è composta da giocatori forti. Poi magari non saremo proprio una squadra strabiliante dal punto di vista della qualità del gioco, ma i giocatori di questa squadra, dal primo all'ultimo, giovani o vecchi che siano, con tutto il rispetto per le persone anziane e per i giocatori più grandi, è veramente composta da giocatori pazzeschi per questa categoria e quindi ce li teniamo così. Noi la settimana scorsa avevamo fatto vedere la formazione under, hai visto?
Sì, questo del gruppo coeso, la scena che hai sottolineato di Ricciardo è fantastica, perché è il giocatore più sfortunato del Palermo degli ultimi mesi, doveva essere il grande protagonista, il bomber, il condottiero, il trascinatore, lo è stato per una parte della stagione, poi si è infortunato, problemi, adesso sta meglio, però c'è Sforzini che ha fatto gol, c'è Siripo, c'è Lucca, insomma non è più certo di avere il posto da titolare. Il fatto che faccia 50 metri di campo per andare ad abbracciare il ragazzino è bellissimo. E questo del gruppo coeso, chi frequenta lo spogliatoio, non io, che neanche vado allo stadio perché sono impegnato in trasmissione la domenica durante le partite, è un merito che viene ricondotto alla gestione di Rosario Pergolizzi. Mi dicono che Rosario Pergolizzi in questo è molto molto bravo, sapere tenere coeso il gruppo, sapere portare avanti il lavoro di una famiglia ancor prima che di una squadra, e in effetti i comportamenti che abbiamo visto in campo, non solo ieri, lo dimostrerebbero. Quindi diciamo che oltre ad aver indovinato le sostituzioni, Pergolizzi è stato bravo a creare un gruppo e quindi il suo lavoro è eccellente, racconta la classifica di questo campionato.
E noi, visto che è eccellente anche il lavoro di Nosfameli, ce ne andiamo in pubblicità, ma fra poco. Torniamo in diretta 393-914-9944 per i vostri messaggi, ne stanno arrivando veramente tanti, anche sulla pagina Facebook ci sono insomma complimenti a Pergolizzi, un bravo, ogni tanto se lo merita, dice Roberto Ales, ha indovinato i cambi facendoci vincere la partita. Poi Andrea Ferrante, grazie per il lavoro che fate, Forza Palermo dallo United Kingdom, quindi dalla Gran Bretagna. Antonino Anselmo, si parla tanto di gioco scadente in Serie D, ma non vi sembra invece che il gioco che esprime il Palermo non lo vediamo neppure in certe partite di Serie B? No, il gioco no, le giocate dei singoli giocatori, hai ragione, perché un gol come quello di Siripo lo fa Pasalic in Atalanta-Roma e ovviamente lo rivediamo 742 volte, la punizione di Dybala con il Brescia la rivediamo 147 volte, il gol di Siripo oggi sicuramente avrebbe meritato le copertine nazionali.
Ma infatti io l'ho visto 800 volte da ieri sera, quindi sono stato bravo a mantenere la media elevata per riconoscere un grande merito a questo ragazzo.
Poi, come mai nella mia zona non c'è il segnale vicino al tribunale? Faremo di tutto, Rosario Castello ce lo dice, evidentemente sarà un problema temporaneo. Dagli Stati Uniti un abbraccio. E poi ancora, a parte Siripo, fanno i complimenti ad Andrea Cardi che è stato determinante in una chiusura che vale quanto un gol su Lucarelli nel secondo tempo, con una palla che arrivava da sinistra e a Cardi che ha disturbato Lucarelli nel momento di calciare in porta praticamente da pochissimi passi. Poi addirittura nel primo tempo era stato forse l'attaccante più pericoloso. Ecco, a Cardi per esempio sta dimostrando veramente, cioè lo metti terzino destro, lo metti centrale, va a sinistra, difesa a 3, difesa a 4, insomma è un jolly, vero?
Un jolly, un nuovo acquisto anche lui, perché per la prima parte della stagione ha guardato, per varie vicissitudini non è stato in grado di avere un posto da titolare. Ora non so se lo diventerà oppure se si alternerà con qualcun altro, perché quello è un reparto in cui conquistare la titolarità non è semplice. Anche ieri il Palermo, con un avversario che ha ben giocato, al di là del palo colpito dal Biancavilla nel primo tempo, questa chiusura a cui accennavi tu, non ha rischiato molto. Il Biancavilla teneva palla, il Biancavilla gestiva, arginava, però non è che sia stato pericoloso, il che, visto che ha giocato una buona partita, va riconosciuto come merito al Palermo, che in fase di chiusura delle azioni degli avversari risulta straordinario. Io non ricordo partite in cui chi ha incontrato il Palermo sia stato in grado di tirare verso la porta di Palagotti un paio di volte. Ricordo una conclusione a partita, qualche volta due, mai tre. E quindi questo è un merito sul quale la squadra sta costruendo questo cammino, che speriamo arrivi al traguardo, al capolinea, come tutti desideriamo.
Allora, mi fa impazzire il bimbo che festeggia insieme a Siripo il gol battendo la mano nella vetrata come lui. Chiediamo a Alessandro Geraci se riesce a prendere esattamente.
Sì, a Siripo dobbiamo dare un consiglio, perché forse era abituato alle reti di recinzione di tanti altri campi, che sono spesso, l'abbiamo visto in questo campionato, con reticolati di 30 anni fa. Qui c'è il vetro antisfondamento, ha dato una manata micidiale. Io andrei a chiedere oggi se le dita sono tutte a posto, si è fretturato qualcosa, perché qui è a rallentatore. Se andiamo a vederla poi a velocità reale ci rendiamo conto che ha dato una botta pazzesca. Quindi Siripo, è vero che giochi con i piedi e che servono sani quelli, però se tieni in salute anche le mani noi siamo più contenti. Ha dato una botta pazzesca.
Allora Pergolizzi incomincia a piacere, cambia Ceccati, difesa fortissima con Crivello e Accardi, e poi sostituendo subito quindi chi gioca il primo e il secondo tempo non è importante, la capolista se ne va, Salvuccio. Poi di chi è la proprietà dei giocatori Siripo e Luca Lago? Questa cosa ve la spieghiamo perché poi si fa molta confusione. Allora, la Serie D è un pianeta a parte, Lega Nazionale dilettanti, poi c'è il calcio professionistico e quindi già questa è una discriminante molto forte. Allora, non esistono di fatto giocatori di proprietà del Palermo. Mi spiego meglio. Il Palermo in questo momento, si è detto Rizzo Pinna del Palermo, Luca arriva del Palermo. Allora, i giocatori che arrivano dalle squadre professioniste, quindi campionati C, B e A, è come se fossero, tra virgolette, con il cartellino di proprietà, nel senso che arrivano, diciamo, da soli. Perché? Perché si svincolano e firmano un accordo per il campionato di Serie D con il Palermo. Questo, diciamo, è il concetto generale. Poi, che ci siano dei accordi più o meno verbali, delle carte scritte, questo poi è l'arte di Castagnini, di Renzo Castagnini, di Sagramola, per cui, per esempio, con Felici ci può essere l'accordo che in caso di promozione in Serie C, se il Lecce dovesse restare in Serie A, è inutile portare Felici in Serie A a fargli fare lo scalda panchina di Maier, ma gioca in Serie C con il Palermo e fa altre 25 partite. Stesso discorso per Luca, stesso discorso può essere per Siripo, per Rizzo Pinna. Ecco perché si dice di chi è la proprietà dei giocatori del Palermo. In Serie D è un altro mondo, perché parliamo di dilettanti e poi la Serie C diventano professionisti. Spero di averlo, diciamo, reso il più semplice possibile.
Abbastanza. Ed è proprio per questo motivo che io ipotizzo che il Palermo possa sperare di mantenere i migliori giovani schierati quest'anno anche nella prossima stagione, perché il Palermo in Serie D, che gioca davanti a 16.000 spettatori e che promette un obiettivo che sembra nelle condizioni di raggiungere, si accredita anche come società seria, come società che può essere utile avere amica con lo scambio di giocatori che vengono valorizzati e poi ripresi alla società proprietaria fra un anno, fra due anni. Quindi penso che l'esperienza per queste società che hanno mandato i loro talenti a Palermo sia positiva, lo possiamo dire già oggi, ancor prima della conclusione del campionato, e sono convinto che questa formula possa essere rinnovata anche per la prossima stagione.
Allora, con 75 punti bastano per vincere il campionato, cosa ne pensate? Guarda, non lo so, ne facciamo il più possibile, non ce ne frega niente, ne facciamo altri 30, arriviamo a 90 e ci divertiamo così.
Allora, l'obiettivo del Savoia di vincerle tutti il 10 è possibile, complicato,
e
ma
quindi arriverebbe a 83.
Il Palermo in questo caso avrebbe bisogno di 8 vittorie, altre 24 punti per essere matematicamente promosso. Ogni volta che il Savoia non vincerà una partita, questa quota si abbasserà. Io penso e spero, lo ribadisco per la quinta volta in questa trasmissione, per esempio, che questa quota possa abbassarsi domenica, perché io sono molto speranzoso e convinto che l'FC Messina fermerà il Savoia.
Domenica rientra Lancini, Pergolizzi tornerà con la difesa a 4 con Dodo e Vaccaro esterni, Peretti si accomoderà in panchina accanto a Zaccardi, come la vedete voi? Io sinceramente Peretti non lo toglierei, Crivello non lo toglierei neanche, rientra Lancini, forse potrebbe, ecco, giocarsi una carta under in attacco per evitare poi di poter sprecare un over in difesa. Dal mio punto di vista, per me Luca deve giocare titolare dall'inizio, tanto da qui fino alla fine ha dimostrato, cioè a me ieri è sembrato un over, è uno di grande esperienza, l'avevamo già detto, attenzione a questo ragazzo che è veramente forte, ha tecnica, fisico, personalità, c'ha tutto, ma alla fine se ti vuoi giocare con una difesa un po' più strutturata, non è che hai paura di giocare con un under in più in avanti, no?
È per me un quesito senza risposta e riguarda sia l'argomento difensivo che quello offensivo. C'è una scelta talmente ampia, giocatori in forma, tutti lo hanno dimostrato fino a ieri, che è davvero difficile scegliere. L'under che inizia la partita però la inizia con una condizione mentale, con un impegno, con una responsabilità. L'under che entra a 20 minuti alla fine è tutta un'altra storia. Ieri abbiamo visto infatti come hanno sbloccato la partita. Ieri Sforzini non ha giocato bene, ma non ha giocato bene perché gli avranno dato forse mezzo pallone nei 70 minuti in cui è stato in campo. Se fosse stato Lucca al suo posto, si sarebbe depresso anche lui e non avrebbe magari avuto l'entusiasmo, la forza, la grinta, la cattiveria che ha dimostrato negli ultimi 20 minuti. Stessa cosa per Silipo. Se comincia la partita è una storia. Un'altra storia, con lieto fine, è se entra a 20 minuti alla fine con gli avversari stanchi, col Palermo in assedio alla porta avversaria, con il Palermo che attacca e il Palermo che poi beneficia della classe, dell'inventiva, del coraggio di questo giocatore. Quindi non saprei se lanciarli titolari sulla scorta di quello che è successo ieri. Magari farli entrare di nuovo a 20 minuti alla fine può essere più utile nella valutazione complessiva della partita. È chiaro che sulla scia dell'istinto oggi diciamo Silipo deve essere titolare per i prossimi 4 anni nel Palermo con il gol che ha fatto, ma al di là delle emozioni poi ci sono i ragionamenti.
È chiaro che poi gli under sempre quelli devono essere, quindi se tu inserisci un over in una zona del campo, ecco, magari non lo so come se la, insomma, la studierà la partita per Golizzi, per Licata, magari preferirà avere una difesa un po' più strutturata e alla fine dici vabbè ci giochiamo l'incoscienza in avanti, cioè, sono mille ragionamenti.
Però un pronostico te lo posso fare. Vai. Perché io non ho idea di quale scelta farei, io penso di poter dire che per Golizzi non schiererà titolare né Silipo e neanche Lucca
a esatto.
Seguendo, potrebbe sposare, non perché lo ascolti alla televisione ma perché sarebbe già convinto lui, la tesi mia: gli under nella tasca, il jolly da uscire nel momento opportuno.
Va bene, va bene. Noi invece lo ascoltiamo sia per Golizzi che Beppe Mascara dopo la partita, dopo i 90 minuti di ieri al Barbera.
Assolutamente, siamo contenti, ero convinto ieri, credo nella conferenza stampa ho detto che comunque il mio pensiero, ho anche detto sotto la doccia, va bene? Così, ho detto così ci siamo fatti, avevo il pensiero questo perché nel decidere la formazione, chi è entrato bene, l'ho detto anche ai vostri colleghi, che mi dispiace perché Ficarotta, perché sta crescendo, sta dimostrando il giocatore che è, ci può dare una grossa mano, non averlo fatto entrare, purtroppo c'è l'under, l'over, devi fare cambiamenti totali, però ripeto, adesso in questo momento credo che ci sia spazio e possibilità per tutti. Io nel bene e nel male sono pronto a prendermi tutto, oggi ho fatto i cambi che in quel momento credo che avrebbe fatto qualsiasi allenatore. E chi allena una squadra vede durante la settimana la condizione e come si propone il giocatore, quindi il cambio è stato fatto leggendola in questa maniera. Poi io non vinco nulla, vince il Palermo, vince la città, vincono i tifosi, io se perdo quello mi dà fastidio, poi quando vinciamo vinciamo tutti, ecco. Purtroppo vincere 5 partite non è mai facile, l'abbiamo vinta, ce le teniamo strette, ma per vincere il campionato ne dobbiamo fare molte altre.
Era normale che il Palermo ha tanta individualità, giocatori di spessore, giocatori che ti possono cambiare in qualsiasi momento la partita, però secondo il mio punto di vista per 75 minuti l'abbiamo messi sotto, l'abbiamo messi in difficoltà. Poi come ho detto prima, quando hai della qualità, delle unità importanti, in un momento all'altro possono sbloccare la partita. Poi in quella maniera ho fatto un applauso a chi ha fatto gol. Secondo me quelle due o tre occasioni che siamo riusciti a sviluppare è mancato il gol, per poi sul fatto della voglia, determinazione, dei contrasti siamo stati, non me ne voglia nessuno male, so non voglio essere di parte, ma siamo stati soprattutto sulle seconde palle, su superiori e sulle ripartenze potevamo fare veramente veramente male. Ma guarda, noi un po' abbiamo sistemato la rosa da due settimane e purtroppo abbiamo vissuto delle vicissitudini di società molto molto importanti, sono andati via cinque elementi di categoria, abbiamo portato con noi ogni domenica per segare 5 juniores, le partite del Biancavilla mi credo sono state come quelle di oggi anche fuori casa.
Quindi questo è il pensiero di Mascara, ovviamente un allenatore, dicevamo sempre a fine partita, l'allenatore della squadra avversaria dice vabbè non posso rimproverare nulla ai ragazzi.
Niente deve rimproverare, perché il Biancavilla ha giocato una partita molto dignitosa, direi positiva, più che sufficiente, ha fatto quello che doveva fare, ha trovato di fronte un avversario più forte che l'ha battuto, era già successo nella partita di andata, questo avversario ci ha 20, 25, 30 punti più in classifica. Quanti ne abbiamo tu del Biancavilla?
Aspetta che
un bel po' di punti, c'è una differenza che non è emersa soltanto nella sfida di ieri allo stadio Renzo Barbera, è emersa già da 24 giornate di campionato. Quanti sono i punti di differenza?
35 Biancavilla, 60 Palermo, quindi sono 25.
E quindi c'è un significato anche nei numeri della classifica.
Allora, ci dicono, c'è un diciamo un commento, dice: intanto non siete il miglior attacco del campionato, perché il miglior attacco è quello della Cireale con 44 gol, Palermo 43, quindi dato inconfutabile, va bene.
Certo, ho sbagliato per un gol.
No, poi tra l'altro lo dicono,
l'informazione va corretta e fa bene il telespettatore, la differenza di un gol, però è il secondo miglior attacco del campionato.
No, poi c'è, esatto, poi c'è il ragionamento che evidentemente un tifoso della Cireale dice: in realtà i gol sarebbero 46 perché ci sono i famosi due gol col Messina per la partita poi persa. Ok, no, stavo leggendo perché poi vedi i numeri a volte sono anche interessanti. Migliore difesa del campionato è quella del Savoia, 13 gol, noi soltanto 14. E poi il terzo miglior attacco è il Castrovillari, 41.
Gli facciamo i complimenti.
No, soprattutto per il rigore al 97esimo. Certo, ecco, di questi, ecco, vedi, 41, cioè l'uno, quindi
fa la differenza.
Fa la differenza. Ascoltiamo invece Roberto Crivello, che ieri è stato anche riportato sulla fascia sinistra. Devo dire che secondo me si è anche divertito parecchio e con Floriano lì ha trovato anche qualche giocata interessante, qualche movimento che vorrei rivedere ancora. Roberto Crivello:
sono tre punti importantissimi perché è stata una partita non facile. Loro erano una squadra molto ben organizzata che non davano tanti spazi, noi dovevamo essere più veloci nel giro palla il primo tempo, però poi per fortuna Siri poi si è inventato questo gol. Abbiamo questi giocatori che anche chi subentra la panchina ti possono regalare queste gioie, perché è stata una gioia vedere questo gol importantissimo, perché con l'attacco che abbiamo, se non subisci gol noi prima o poi un gol lo facciamo, quindi è importante non subire gol. Cioè, nel primo tempo abbiamo fatto fatica, sì, perché eravamo lenti, molto lenti a fare il giro palla, poi per fortuna Siri si è inventato quel gol e quindi ci sono stati più spazi per spingere e chiudere la partita. Io ho fatto una vita al terzino, però giochi di più la palla, giochi più in attacco, però anche il centrale mi piace molto.
Vabbè, gli piace molto fare anche il centrale difensivo lo inventò Pasquale Marino a Frosinone. Pasquale Marino, le dico che affettivamente ci siamo semplicemente legati perché poverino è stato l'ultimo allenatore, cioè mi ricordo un po' la storia di Pruzzo, te la ricordi la storia?
Certo.
Del re de Crocefieschi, era stato segnalato come allenatore del Palermo, lo portarono in ritiro alla Storia Palace con Bagliacani, Paoletti e altri due, tre che poi sono scomparsi dai radar. Era allenatore del Palermo per due ore,
penso. E gli dissero: sei l'allenatore del Palermo, esatto, ma solo per i prossimi 8 minuti.
Esatto. Poi è scomparso. No, facciamo i complimenti a Pasquale Marino perché l'Empoli ha vinto, ma soprattutto perché nello staff di Pasquale Marino c'è anche Vincenzo Sicignano, quindi ci fa sempre piacere, dai, quando ci sono ex rosanero, insomma, dopo la situazione dell'anno scorso qualcuno è riuscito a ritrovare anche un po' di lustro al toro.
Quale situazione?
Non esiste più nulla.
No,
benissimo. E allora, ancora messaggi, poi ci fermiamo per l'ultimo blocco e vedremo i gol di Savoia Licata e anche quelli di Acireale Roccella. Luca ricorda più Moreo che Luca Toni, siete d'accordo? Ma secondo me mi ricorda molto Lorenzo Luca.
A lui piacerebbe essere più Luca Toni che Moreo,
ma anche Ibrahimovic, molto di più. Sai, tutti, come mai ieri non avete trasmesso dallo stadio come le altre partite interne? Cose che capitano, direttore, capita.
Questa è un'azienda in grande movimento, ieri per la prima di quattro giornate abbiamo trasmesso in diretta il carnevale di Mister Bianco, non esiste solo il calcio, non esiste solo il Palermo, 4 ore di diretta, c'era la partita allo stadio, le riprese di vario genere, non abbiamo 488 pullman in regia, 487, e quindi abbiamo dovuto rinunciare a qualcosa.
Benissimo, e poi, ma se Pergolizzi parla sempre di cultura del lavoro, mi spiegate come mai ieri, soprattutto nel primo tempo, i giocatori del Palermo non correvano. Vabbè, l'abbiamo detto, dai, l'abbiamo spiegato, cioè il Palermo ha questa tipologia di gioco, cioè aspettare l'avversario, poi hai giocatori talmente tanto più forti che fortunatamente per queste 24 giornate è sempre riuscita a portarla a casa e a sbloccarla anche con quelli che entrano dalla panchina, quindi così fa parte del gioco, e quest'anno abbiamo imparato a vedere questo Palermo, e il Palermo è così. Teniamoci sicuramente la grande cultura del lavoro, perché se il Palermo è arrivato in questa condizione fisica nonostante una preparazione iniziata molto più tardi rispetto a tutte le altre, è chiaro che insomma il merito va a Pergolizzi, al suo staff, a tutta la società che è riuscita a fare quadrato. E poi abbiamo i giocatori più forti del campionato.
No, mi viene a ridere perché questo è un quesito che ci accompagna alla prima giornata di campionato. Sì. Allora il quesito potrei proporlo a me e dare una risposta, ma posso lanciarlo anche come argomento di dibattito e riflessione a chi ci segue. Mi chiedo, Alessandro, vorresti rivedere nella prossima stagione un campionato e una squadra come quella attuale? Cioè, ti diverti poco e sei primo in classifica la prima giornata? Non ho dubbi nella risposta.
Certo.
Sì. No, continuate a giocare così, continuate a scrivere i messaggi che Pergolizzi è scarso, che la squadra non corre, che siamo fortunati, che vinciamo grazie alle debacle degli avversari. Fotocopiate tutto e riportatelo tra 12 mesi in Serie C, perché significa che ci passiamo poi dalla Serie D alla Serie C alla Serie B. Continuiamo a giocare così, va benissimo, almeno per me, non so per gli altri.
C'è un'interessante intervista di Delio Rossi nei giorni scorsi. Delio Rossi è stato appunto l'ultimo, ecco, abbiamo parlato di Pasquale Marino, c'era stato Delio Rossi prima, e Delio Rossi ha detto va bene sempre contare, guardare, cioè, il risultato finale, e va benissimo, dice, poi alla lunga è chiaro che se non giochi bene al calcio rischi di arenarti, quindi il tuo discorso dà forza al tuo discorso. Se anche l'anno prossimo ci dicono
i risultati sono questi, ma continuate a impostare le partite così per tutta la vita,
poi esatto, speriamo di arenarci quando saremo arrivati già in Europa League. Va bene, a fra poco, pubblicità. Rientriamo e parliamo di altri, insomma, vediamo altri gol, perché comunque manca veramente poco, e quindi andiamo a vedere il Savoia, cosa ha fatto il Savoia. Qua c'è chi scrive, il Savoia ha preso, cioè Licata ha preso 4 gol, ecco, questo è un gol assurdo, attraverso la casa sua, e poi il primo gol di Scalzone, dicevamo, c'è chi dice il Licata ha preso 4 gol col Savoia, poi domenica prossima saranno dei fenomeni contro di voi. Che partita pensi che sia?
Il primo tempo del Licata al Barbera fu buono, passò in vantaggio, il gol di Marchese, palermitano, che poi sbagliò direzione per andare ad esultare sotto la curva. Che partita mi aspetto? Una partita come tante altre, il Palermo va lì, cerca di vincerla perché è importante, i giocatori magari non saranno attenti a quello che accadrà a Messina, dove giocherà il Savoia, noi staremo molto attenti a raccontare invece in parallelo le due partite. Ormai sono tutte complicate, si potrebbe dire il Licata non ha interessi di classifica, è vero, però proprio per questo può giocare a cuor leggero, tranquillo e sereno, e quindi provare qualcosa con più coraggio, non ha più l'impellenza di fare punti, se perdo oggi sono rovinato, se perdi oggi non cambia niente, e questa è una cosa che può nascondere dei pericoli.
A Cireale Roccella, visto che ci hanno segnalato un gol straordinario di Guattara, lo andiamo a rivedere. Mamma mia, dai, bellezza.
Bellissimo, certo, molto molto bello.
Grande gol di Guattara, insomma, vabbè. Ecco, come vedete, anche questo, insomma, tra quello di Silipo, quello di Guattara, diciamo che abbiamo giocate che difficilmente si vedono anche in categorie superiori. Andiamo a vedere insieme il prossimo turno di questo girone di Serie D, la giornata numero 25, si giocherà a Licata alle 15, quindi ancora una volta stesso orario di domenica, quindi alle 15 anche per Licata Palermo.
Scusa, hai l'orario di FC Messina Savoia?
Non ancora, posso cercare. Al momento è rimasto 14, cioè sappiamo quello di Ricata Palermo perché era stato già comunicato. È un po' come è successo la settimana scorsa per Palermo Biancavilla. L'ufficialità poi è arrivata insomma tra mercoledì e giovedì, quindi chissà se poi FC Messina e Savoia si giocherà alle 15. Al momento mi pare 14:30, non vorrei sbagliare. Comunque Biancavilla no, la Cittanovese Giuliano, Corigliano Palmese, FC Messina Savoia, Licata Palermo, Marina di Ragusa, Cireale, Marsala, Troina, Roccella, CR Messina, San Tommaso Castrovilla. È inutile andare a commentare altre partite che non siano FC Messina Savoia e appunto Licata Palermo.
Sì, abbiamo già detto tante volte, io ho aperto la trasmissione parlando di questo turno di domenica, ancor prima di analizzare quello che è successo ieri, perché mi sembra un crocevia davvero importante, non determinante, però importante, soprattutto se i valori dell'FC Messina che sono emersi in maniera chiara prima della sconfitta a Palermo, che poi ha segnato un momento, uno scivolone dopo un grande periodo, possano tornare quelli. Allora se tornano quelli io spero.
Allora, vincendo tutte le partite in casa con 7 punti di distacco si può andare direttamente in cima. Mi pare che abbiamo 5 in casa e 5 in trasferta ormai, perché sono 10 partite alla fine.
Allora il dato secco vale poco se non sai cosa fa il Savoia nelle rimanenti 10 partite. Non puoi dire servono al Palermo 6 vittorie, 5 vittorie, 8 vittorie. Il discorso delle 8 vittorie l'abbiamo fatto ipotizzando, certo, ma non accadrà, che il Savoia le vinca tutte 10.
No, ma infatti
oggi per andare matematicamente in Serie C il Palermo ha bisogno di 24 punti. Allora, significa 8 vittorie in 10 partite. Se il Savoia le vince tutte, dunque stiamo parlando di un diritto matematico acquisito sui calcoli basati sulla posizione in classifica oggi e sulle rimanenti 10 partite.
Quindi se il Savoia le vince tutte, giustamente tu dici il Palermo 8, perché una il Savoia la giocherebbe col Palermo, quindi il Palermo ne potrebbe vincere 9, l'altra eventualmente dovrebbe essere un'altra sconfitta del Palermo, però con 7 punti di distacco, insomma il calcolo è quello. Allora, il concetto è molto semplice, andiamo così, tanto siamo in chiusura, bisogna arrivare alla partita di Torre Annunziata con questo stesso distacco, se non qualcosa in più. Il concetto è così, poi a Torre Annunziata te la vai a giocare veramente da capolista, senza il timore, l'assillo di stare a 4 punti, a 3 punti, a 2 punti, tanto siamo a 7 punti. Facciamo lo stesso risultato, facendo lo stesso risultato del Savoia, da qui al 22 marzo ci arriviamo con lo stesso scarto di punti e poi insomma quella.
Il tuo calcolo non tiene conto del fatto che noi potremmo vincere a Torre Annunziata con il risultato di
no, no, io sto dicendo.
Ti sto annunciando qualche settimana di anticipo il possibile risultato.
Esatto, va
bene. Nessuno tiene conto di questa ipotesi.
Va bene, siamo arrivati veramente alla conclusione, c'è chi dice che i veterani ritorneranno ad avere la condizione fisica di prima, insomma grande entusiasmo anche per le partite interne, poi il gol di Silipo, ricorda il gol di Dybala al Cesena nella settima giornata 14-15, no secondo me questo è più bello, mi sembra giusto fare rifiatare qualche giocatore, di far tirare fuori l'entusiasmo di questi giovani che hanno dimostrato di essere all'altezza, insomma ci può stare tutto il contrario di tutto, abbiamo i giocatori più forti del campionato,
del mondo,
esatto,
del mondo.
Esatto. Per Golizia ha dimostrato di avere anche grande capacità di sapere incassare le critiche, perché no, le critiche sempre costruttive fanno bene, magari quando gli si diceva che cambiava poco piuttosto di schierare la squadra in un determinato modo probabilmente non avrà ascoltato nessuno, ma a noi fa piacere invece pensare che il confronto così calcistico sia aperto e genuino. Grazie al direttore Alessandro,
grazie a lei,
Amato.
Domani aspetto con curiosità la puntata del quiz alle 20:10 e replica alle 23. Chi sono i tuoi ospiti?
Ci sono Massimo Pisciotta e Chris Klun.
Bella sfida.
Bella sfida, insomma seguiteci con il notaio Roberto Pedivellano. Zona Vostra invece torna come sempre lunedì 14:15, grazie Nosco Meri, Denny B, grazie Alessandro Geraci, fate i bravi.